Comunque, questa sera siamo molto contenti di avere qui il regista di Caos Calmo, di Antonello Grimaldi. Come sempre cercheremo di non svelare troppo, per quanto difficile, sul film, proprio per gli spettatori che devono ancora vederlo. E questo è un film, come molti di voi sanno, tratto da un bellissimo romanzo di Sandro Veronesi, e è un film che la prossima settimana verrà presentato in concorso al Festival di Berlino. Ed è l'unico film italiano presentato in concorso, e penso che sia, oltre che meritatissimo, importante, anche perché è una bella occasione per un film italiano per essere visto anche fuori dall'Italia, che forse è uno dei problemi che il cinema italiano ha. Antonello Grimaldi è un regista che lavora sia al cinema che in televisione, e penso che sia uno dei pochi a lavorare con uguale risultato, direi, sia nella fiction, film per la televisione, serie, che film per il cinema, nel senso che riesce a dare il proprio apporto molto personale, quindi un'autorialità molto forte, ovviamente in maniera diversa, in entrambi i mezzi. È una cosa non comune, penso, per i nostri registi, e penso che sia stato, immagino, ma ce lo racconterà lui dopo, importante anche per lui così riuscire a lavorare in modo diverso, con tecniche diverse, riuscire a dare anche un apporto diverso probabilmente. E come prima cosa volevo chiedergli forse la cosa più immediata che viene in mente, cioè come ha scelto e ha deciso di fare un film da un romanzo, a mio avviso, difficile da trasporre per immagini, e che cosa gli interessava di più raccontare.
Buonasera a tutti, intanto grazie di essere qui, ci sediamo. Ma in realtà non l'ho scelto io, ma mi hanno chiamato, perché la genesi di questo film già è strana di suo, strana, voglio dire, è la cosa che in America si fa normalmente, ma in Italia non si fa quasi mai, perché in genere sono sempre i registi a andare a rompere le scatole ai produttori con i loro progetti per riuscire a fare il film. In questo caso invece l'idea originaria è stata di Domenico Procacci, che è il produttore della Fandango, che aveva i diritti del libro in realtà ancor prima che il libro uscisse, perché con Veronesi c'è un'amicizia, con Veronesi collabora anche alla Fandango Libri, per cui insomma c'è tutta una cosa dietro, per cui lui aveva già acquisito i diritti. Quando si è sparsa un po' la voce che appunto la Fandango voleva produrre questo film, Nanni Moretti si è offerto lui, che è un'altra cosa anomala, si è offerto lui come attore, specificando a Domenico come attore e basta, non voleva fare né il regista né il produttore assieme a lui. E allora a quel punto Domenico e Nanni insieme mi hanno chiamato e allora sono arrivato io. E quindi insomma è davvero anomala come nascita di un progetto in Italia. Io avevo già letto il libro, la cosa che mi ha più interessato e che ho cercato anche insomma di sottolineare poi girando il film, in realtà è una speranza, cioè la storia è molto triste, molto malinconica, insomma parliamo comunque di un lutto improvviso, della sua elaborazione, del fatto che non si riesce addirittura a provare dolore, per cui insomma c'è quasi la ricerca del provare dolore. E questo è, diciamo, il tema più importante, quello che viene fuori subito. In realtà c'è secondo me un altro tema un po' più sotterraneo, che però alla fine dà una speranza al film, alla storia, insomma. E forse è quello, cercando di calcare un po' più su questo che sull'altro tema, forse è quello che secondo me rende il film un pochino più leggero rispetto al libro, cioè il libro è un po' più cupo proprio nel suo svolgimento. Ed è il fatto che, insomma, in questa società caotica e dove vanno tutti di corsa, ci si può fermare. E fermandosi non solo non si viene emarginati, in fondo se ci pensate il simbolo, cioè l'immagine simbolo dell'emarginazione è un barbone su una panchina, che alla fine quello è. E invece no, perché ci si può fermare, non essere emarginati, ma addirittura, da un lato, se Pietro Paladini accettasse, fare addirittura carriera, perché vanno poi lì a proporgli continuamente avanzamenti di carriera. Ma a parte questo, conosci persone che probabilmente nella vita di prima non avresti manco mai sfiorato, per esempio Yolanda e Nebbia, il cane, e poi soprattutto riesci a instaurare un rapporto molto più profondo o comunque molto più sincero sia con tutti i tuoi amici, cioè con tutti quelli che già conoscevi ma li vedi da una prospettiva diversa e quindi cambiano un po' le cose, e sia soprattutto e fondamentalmente con la figlia, che insomma probabilmente e lui aveva un rapporto molto, abbastanza superficiale con la figlia prima, poi se ne deve occupare e scopre anche un mondo. Io una delle scene che preferisco è quella che io chiamo degli zombie, cioè quando lui sta lì la prima volta a aspettare la figlia scala a scuola e gli sbucano da tutte le parti gli altri genitori. Per loro è normale, è una cosa quotidiana, quelli ogni giorno vanno là a prendere i figli, per lui invece la prima volta rimane completamente spiazzato e poi invece piano piano si integra in questa piazza, diventa quasi un tutt'uno con la piazza fino al finale.
Se ci sono già delle domande, delle curiosità, delle osservazioni... No, intanto continuo io. Una cosa che ho letto, che hai detto, che mi sembrava interessante, ci pensavo guardando il film, è che tu hai detto una delle principali differenze tra il cinema americano e quello italiano è la musica, nel senso l'utilizzo della musica, delle canzoni. Ci racconti in che senso e come hai lavorato qui alla musica?
Beh, nel senso che in tutti i film americani ci sono un sacco di canzoni, magari per 30 secondi, per 40 secondi, però ti danno subito l'atmosfera, ti danno subito o il ricordo se sono canzoni vecchie o comunque un'atmosfera particolare. In Italia questo non si fa mai, principalmente perché costano tanto i diritti, per cui insomma i produttori sono resti a spendere sulle canzoni, ma secondo me anche perché non c'è proprio l'abitudine, cioè probabilmente i registi italiani, questo fatto degli autori così, sono ancora legati alla musica classica, a queste cose così, forse manco conoscono insomma tante canzoni. Allora io in questo caso ho approfittato del fatto che invece Procacci è forse l'unico produttore italiano che è attento a queste cose, esempio per tutti Radio Freccia, che era strapieno di canzoni di tutti i generi. E allora la prima cosa che ho scelto per questo film sono state le tre canzoni che si sentono nel film, che sono una degli Stars, una di Rufus Wainwright e una di Radiohead. Su Radiohead c'è da dire una cosa in più: i Radiohead sono importantissimi nel romanzo. Pietro Paladini quasi, perché lui a un certo punto del romanzo trova una cassetta con un po' di canzoni dei Radiohead fatta dalla moglie, e allora pensa che in qualche modo questa cassetta gli darà delle risposte, come se la moglie gli parlasse dall'aldilà. Allora lui, che vaga spesso per la città nel libro, si fa delle domande e a seconda della frase che in quel momento stanno cantando i Radiohead è come se appunto fosse una risposta della moglie. Questa è una cosa non difficile, impossibile da fare in un film, perché non fosse altro perché comunque quelli cantavano in inglese, dovevi tradurre, cioè era una cosa impossibile. Allora non abbiamo potuto farla, però come omaggio all'importanza dei Radiohead abbiamo messo nella scena dove lui vaga per la città Pyramid Song, che è la canzone. E queste tre canzoni le ho scelte subito, nel senso che quelle tre scene dove ci sono le tre canzoni le abbiamo proprio montate già sulla musica, e questo quindi gli dà anche un ritmo diverso, perché in genere la musica si scrive dopo sulla scena. Qua invece io ho individuato quelle tre canzoni su quelle tre scene e poi il montaggio l'abbiamo fatto sulla musica. Poi c'è la quarta canzone, che è l'ultima, questa qua di titolo di coda, che Ivano Fossati ha scritto apposta per il film. Sarà nel suo album che uscirà a ottobre, però intanto lui proprio l'ha scritta seguendo le atmosfere sia del libro che del film, per cui non c'è mai la parola caos calmo, però insomma ci sono quelle atmosfere, se sentite bene il testo qualcosa vi rimanda. E poi invece con Paolo Buonvino, che è l'autore delle musiche originali, abbiamo fatto una cosa tipo puzzle, cioè se avete notato il tema vero del film si sente solo alla fine, la scena della neve per capirci, con tutta l'orchestra, mentre prima c'è o un accenno del tema o il tema con un solo strumento, perché era un po' come seguire la mente di Pietro Paladini che deve mettere insieme i pezzi, quindi ne piglia uno da qua, uno da là e poi piano piano, e solo alla fine, quando c'è questo atto liberatorio, si sente tutto il tema. E poi un'altra cosa che mi preme dire sulla musica è il primo pezzo che sentite nel film sono solo percussioni, e questo si lega sia alle canzoni abbastanza rock che ci sono in mezzo e sia al Fossati finale, che non è magari il Fossati che uno si aspetta a pianoforte, ma anche lui parte proprio di batteria e di chitarra, perché anche lì insomma alla fine batterie e percussioni sono ritmo, e quindi volevo dare al film, che comunque rimane un film d'autore con dei temi importanti, un ritmo che gli veniva anche dall'uso della batteria e delle percussioni.
Ci sono delle domande?
Il microfono è qui, sì. Se qualcuno...
Sì, buonasera. Professore, non ho ancora visto il film, quindi... Lei parlava di musica, volevo chiedere qual è il criterio per la scelta del compositore per le musiche originali del film?
Beh, il criterio è, insomma, uno pensa, conoscendo abbastanza i compositori italiani, quelli almeno insomma che lavorano in Italia, che fanno, uno pensa a quello più adatto alle atmosfere del film. In questo caso Buonvino, che comunque suona lui in prima persona il pianoforte, per esempio, mi garantiva quelle sospensioni, quegli accordi un po' sospesi, quelle note anche abbastanza liquide, che poi invece è uno che sa anche comporre per grande orchestra, e allora qua, come dicevo prima, ci siamo arrivati per gradi. Però insomma puoi anche sbagliare, perché è quello che tu credi sia più adatto all'atmosfera del film.
Scusa se passo davanti.
Sì, avevo una curiosità sulla partecipazione di Polanski. C'è questa scena bellissima dell'incontro nel film, molto interessante anche perché alla fin fine è un incontro anche tra Moretti e Polanski, quindi avevo la curiosità di sapere come è nata questa scena.
Ma guarda, lì noi fin dall'inizio col produttore, con gli sceneggiatori, pensavamo a un regista per quella parte, nel senso, anche nel romanzo c'è Steiner che arriva nel finale così, solo che lì nel romanzo Steiner fa tutto un discorso lunghissimo, anche interessante, che però c'entrava poco con la strada che poi aveva preso la sceneggiatura e poi il film, sugli ebrei, le banche, anche i sensi di colpa, tutte cose così. Avendo deciso di eliminare il racconto e quindi di non... avendo deciso che non si dovesse sentire quello che si dicono, anche se poi sottilmente insinuiamo che veramente gli ha fatto una scenata di gelosia, visto quello che è successo con la sua amante, lì volevamo un regista, perché doveva essere una persona che in qualche modo mettesse soggezione a Moretti. A Moretti, proprio Moretti come regista italiano. Allora, già un regista italiano non poteva essere, perché allora, sicuramente doveva essere un regista internazionale. I nomi che ci sono passati per la mente sono stati fondamentalmente tre. Il primo è stato Pollack, ci piaceva anche Pollack, perché poi cercavamo un regista che facesse ogni tanto anche l'attore in film non suoi. Il primo è stato Pollack, poi ha avuto anche problemi di salute, non siamo manco arrivati a chiederglielo. Poi avevo pensato a Scorsese, che in un primo momento aveva detto di sì, però doveva coincidere con un viaggio in Europa, che poi invece è saltato e alla fine siamo arrivati a Polanski, che forse però alla fine è quello più adatto anche per il suo passato, insomma. Cioè uno ci crede più che un vecchio puttaniere con i bypass, le cose, eccetera, eccetera. Credo che Roma non abbia ancora visto il film, non ha manco sentito la battuta di Silvio Orlando su di lui, può essere che si incazza dopo. Però insomma, la cosa fondamentale era che doveva essere un regista grosso che metteva in soggezione Nanni.
Domande?
Sergio Crechici.
Io volevo chiederle questo, mi sembra che il film, io non ho letto il libro, però secondo me poteva essere un po' rafforzato, cioè vuol dire, mi sembra che non abbia dei sviluppi molto accentuati, è tutto, c'è il caos calmo, però e questo secondo me disorienta, cioè vuol dire, sotto certi punti di vista forse è anche un limite, non lo so, cosa ne pensa? Se dopo la realizzazione come l'ha sentito?
No, sinceramente non ho avuto questa impressione, anche perché adesso non so esattamente cosa vuol dire con rafforzato. Noi abbiamo fatto una scelta già in sceneggiatura, che era quella di avere un protagonista assoluto, ma questo al di là di Moretti, che poi faceva il protagonista, e quindi in qualche modo di passare tutto attraverso di lui. Io avevo chiesto anche agli sceneggiatori di togliere tutte le scene dove Pietro Paladini non appariva. Loro l'hanno fatto in parte, ne sono rimaste due e un pezzo, che sono quella della cena di gala dove c'è il fratello che scopre che lui sta là, quelle di Venezia che sono piccolissime, e il racconto della donna che dice le parolacce. Forse addirittura gli avrei tolto anche quelle, cioè nel senso che forse avrei, non so se indebolito dal suo punto di vista, però alla fine volevo che il film si compattasse completamente su Pietro, cioè che tutto quello che succedeva era comunque visto da lui o comunque con lui al centro della scena. E allora per far questo, anche perché poi il libro era molto grosso, ovviamente c'era molta roba in più, però per far questo forse è vero che abbiamo un po' abbassato tutti gli altri personaggi, di modo che lui comunque rimanesse completamente al centro e gli altri un po' a turno gli ruotassero intorno. Forse è questo, però non lo so, era proprio una scelta, cioè lo volevamo così, ecco.
Una domanda sola, è possibile dirigere Moretti?
Assolutamente, credo che questo film lo dimostri, nel senso che lui si deve fidare, cioè deve starci, perché sennò è impossibile. Però in questo caso noi, intesi proprio come io, lui e anche Procacci, ci conosciamo dal 1981, perché io ho fatto la scuola di cinema della Gomon e il primo film su cui ci hanno mandato a fare un po' di esperienza è stato Sogni d'oro, quindi da allora ci conosciamo. E quindi la prima volta che ci siamo visti noi tre, la prima cosa che ho voluto chiarire immediatamente era: naturalmente i Chuck sono quelli che decido io, non quelli che sei abituato a fare tu, perché probabilmente sennò stavamo ancora lì. E infatti, se qualcuno di voi poi comprerà il DVD, nel backstage ci sono delle scene anche divertenti dove Nanni implora un quinto Chuck, io gli dico: ma non se ne parla nemmeno, va benissimo così, passiamo all'altra scena. Per cui questa sua disponibilità vuol dire semplicemente che si è fidato completamente sia di me che della produzione, e quindi a quel punto ha accettato le regole del gioco, e sinceramente è stato davvero un agnellino, cioè abbiamo litigato una volta, ma magari si litigasse una volta solo fra regista e attore, proprio molto meno che con altri, insomma.
Grazie. Altre domande? Allora, io volevo chiedere se c'è, nonostante appunto l'iter che ha portato il film, di cui hai parlato, e che il film si è tratto da un romanzo, se c'è qualche un particolare, una situazione, un personaggio, un dialogo che tu senti particolarmente tuo, in cui ti ritrovi molto.
Ma non lo so, in generale mi piaceva la sfida di fare un film che per due terzi sta in una, non dico in una panchina, però insomma in una piazza. E allora lì mi sono divertito molto, perché ho cercato di girare, ci sono 12 dialoghi lunghi nel film in piazza, e ho cercato di girarli ognuno diverso dall'altro. Per cui adesso non voglio dire troppo per quelli che ancora lo devono vedere, però c'è quello classico, tutt'alino campo e controcampo, ma c'è la stetica che si muove in continuazione dietro i personaggi. C'è una cosa che io e il direttore della fotografia siamo, però non siamo sicuri, abbiamo rubato a Oliver Stone e a JFK, cioè non siamo sicuri che loro l'abbiano fatta proprio così, ma ci piace pensare di sì. Ed è, in breve, la scena fra Moretti e Silvio Orlando, la seconda, quella della Trinità, che noi abbiamo messo la macchina da presa in mezzo alla piazza, poi con una corda vera abbiamo fatto tutto un cerchio intorno, e quindi i due personaggi stavano sempre alla stessa distanza. Poi in questo cerchio e questa corda tutti i paletti, allora gli attori seguivano i paletti e noi stavamo sempre alla stessa distanza, facciamo un cerchio quasi intero intorno a loro. Pare che così abbiamo fatto in JFK nel dialogo fra Kevin Costner e Donald Sutherland. Secondo me erano molto più tecnologici, questa corda non mi convince molto, però insomma è così. E quindi questa è stata la sfida che mi è piaciuto di più accettare. Poi, guarda, più che dialoghi, anche perché comunque i dialoghi vengono da un libro, per cui insomma appartengono comunque all'immaginario di Veronesi, per cui insomma così. Ho detto prima, una delle mie scene preferite è quella là, perché poi ho visto che anche Sandro Veronesi in qualche intervista ha detto che proprio quella scena in realtà nel libro sono due righe e nel film invece è una delle scene più importanti. Infatti è l'unica scena che ci ho messo 2 giorni per farla, perché a parte quello che ho detto prima dello stupore suo rispetto alla quotidianità degli altri, in realtà quello è anche il titolo, cioè il titolo ha 2 letture secondo me. La prima è la più normale: questo qua dentro c'ha un caos bestiale ma sta calmo e sta seduto su una panchina. Però è anche in realtà il caos calmo quello che appunto ogni giorno succede davanti a qualunque scuola d'Italia, con le macchine in quarta fila, i bambini che escono urlando, i genitori impazziti che mollano tutto e vanno a prenderli, che è il caos totale, però tutto con molta calma, tanto che ogni volta il bambino giusto va dal genitore giusto, perché sennò succederebbe proprio così. Quindi quella è una delle scene che mi è piaciuta di più, quella di Polanski anche, perché lì, a parte che quelle foglie, gli alberi, così, l'ispirazione un po' Crocevia della Morte dei fratelli Coen, per come gira, anche per la frantumazione dei punti di vista. E poi in qualche modo è la prima volta che la piazza riconosce Pietro Paladini come suo abitante, allora quasi lo protegge perché capisce che quello può fargli il culo, allora gli si stringe un po' intorno quasi a proteggerlo da tutti gli altri, dal mondo di fuori.
Sì. Ciao. Io ti volevo chiedere essenzialmente una cosa. Io sei uno dei pochi autori in Italia, non all'estero, perché all'estero si lavora in maniera diversa, che lavora apparentemente, insomma, intervenendo dopo la sceneggiatura. Ti volevo chiedere come ti poni tu nei confronti di questa cosa, come nasce l'affezione quindi alle storie che poi devi mettere in scena, insomma.
No, ti ringrazio. Già per la definizione che hai dato molti direbbero quindi che non sono un autore, perché normalmente l'autore in Italia è quello che se la scrive, se la canta e se la suona. Io invece, ma dall'inizio della mia carriera, se carriera si può chiamare, ci ho tenuto a questa cosa, perché io voglio fare, scelgo le parole non a caso, voglio fare il mestiere del regista, cioè voglio mettere in scena le cose che hanno scritto altri, che siano romanzi, che siano sceneggiature, che sia televisione, cioè il mio approccio è lo stesso, anche quando appunto ho fatto 12 puntate, 12 serate, 9 mesi di riprese, comunque l'approccio è lo stesso. Nel senso, vabbè, ovviamente la differenza più grossa è il tempo, perché in televisione devi fare 10 scene al giorno e allora lì devi essere bravo a capire quali sono le scene importanti e quelle farle come fossero cinema. Quali invece sono le scene che servono perché poi uno deve andare al bagno in quel momento o a cucinare, allora si fa il riassunto delle cose, allora quelle magari le tiri un po' via. Avendo quindi sempre lo stesso approccio, una volta che decido di fare una cosa, cerco naturalmente, non dico di farla mia, nel senso che diventa la cosa fondamentale sulla vita che devo dire io, però cerco di farla mia proprio nel senso di raccontarla al meglio, cioè di capire alla fine qual è il nocciolo della questione, forse nemmeno tanto quello contenutistico, ma o meglio, anche quello, ma anche quello formale. E allora quindi di rendere al meglio, quindi di far arrivare con le immagini al pubblico al meglio il messaggio che un altro ha scritto. Poi naturalmente il regista comunque in ogni caso collabora alla sceneggiatura, io ho fatto anche delle riunioni con i 3 sceneggiatori così. Però non mi sembra nemmeno giusto che poi questa collaborazione devi firmare anche la sceneggiatura, perché cioè il regista fa il montaggio, la fotografia, la scenografia, per cui in teoria dovrebbe firmare tutto. La verità è che firmando la regia firma anche la sceneggiatura. È in Italia che siamo proprio anomali, per cui uno se non firma la sceneggiatura diventa oddio, non è una cosa mia. Cioè è una cosa mia perché l'ho girata io, anche se l'ha scritta un altro. Comunque le immagini che voi vedete sono quelle che ho ideato io e quindi in quel momento è diventata anche una cosa mia.
Sì, una domanda tecnica, una curiosità sulla scelta della location della piazza, visto che l'altra protagonista insieme al protagonista ovviamente, quindi come è avvenuta, visto che anche la zona che piace a Moretti se è stato un accordo, e l'altra cosa sulla fotografia invece è la scelta di Pesci, che è abbastanza giovane e efficace, con un tono fotografico anche abbastanza diverso da fotografare Roma di solito nel cinema.
Sì, no, la piazza, intanto ecco, quella è una delle maggiori differenze rispetto al romanzo, perché il film si svolge, il libro si svolge a Milano. Noi l'abbiamo spostata a Roma in realtà semplicemente per comodità, perché poi stavamo tutti a Roma, quindi diventava molto semplice. Avevamo addirittura pensato a un certo punto di farlo a Torino invece. Avevamo anche trovato Piazza Maria Elena che si prestava abbastanza. Poi invece abbiamo capito che una multinazionale televisiva così grossa poteva stare solo a Roma o a Milano, non poteva stare a Torino. E no, la piazza l'ha scelta la scenografa intanto perché era perfetta. Secondo perché quella che noi abbiamo usato come scuola è in realtà un convento ucraino, perché se fosse stata una scuola vera c'erano i bambini ogni giorno, diventava impossibile, invece c'erano i monaci, stavano sempre dentro, quindi e terzo perché pur essendo in pieno centro, perché è dietro Piazza Albania, è proprio all'Aventino, in realtà è difficile arrivarci, perché la prima strada che puoi prendere per arrivarci è chiusa per cedimento strutturale da anni ormai, e quindi per arrivarci devi fare un giro bestiale di sensi unici, e in realtà quindi il traffico era pochissimo, allora aveva tutte le caratteristiche perfette anche di comodità, e quindi insomma l'abbiamo scelta per quello.
Qualcun altro? I signori che sono fuori e attendono, possono, un momentino, non parliamo, possono venire da questa parte e sedersi se lo desiderano. Luigi, sono parecchi posti sull'ala sinistra del cinema. C'è qualcuno che voleva il microfono? Daremo un premio alla domanda più ingenua, più facile, più semplice.
Posso io?
Qual è il suo sogno nel cassetto per il futuro?
Adesso quello so, girare 007. Veramente, fare la regia di uno 007. Non vincere l'Oscar, fare la regia di uno 007. Non so manco l'inglese, quindi non credo ce la farò mai, però non si sa mai.
Ma visto che ama la musica, non ha mai pensato a fare qualcosa
di... ma quelli li fa Scorsese, che già li fa bene lui e noi ce li godiamo e basta.
E a proposito di Scorsese, che ha presentato ieri, mi sembra, a Berlino il suo film sui Rolling Stones, tra qualche giorno, cioè mercoledì, sarà agli onori della cronaca a Berlino in concorso Caos Calmo, al quale da Trieste facciamo i migliori auguri, almeno io li faccio, perché il film mi è piaciuto molto e penso che meriti qualche cosa a questi ragazzini. Un'altra cosa, in attesa che qualcuno magari faccia la domanda ancora più ingenua, ancora più semplice di lui.
Ho anche un'altra risposta. Da grande voglio fare Ron Howard, per quello che diceva lui, non voglio fare Fellini. Ron Howard, datemi i libri, io li giro.
Non Ron Hubbard.
No, Howard. Howard. Che poi a Ricky Cunningham, quindi...
Sì, un'altra cosa, notizia. Mentre venivamo da Gorizia, dove abbiamo fatto in precedenza un dibattito, un incontro col pubblico al Kinemax di Gorizia, con Antonello Grimaldi, arrivavano telefonate che segnalavano da parte di suoi amici, conoscenti di Roma, che dicevano: vorrei vederlo, ma non riesco perché in tutte le sale c'è tutto esaurito, almeno in 4 sale di Roma, e quindi visto almeno...
Però a Roma non basta, anche qua ragazzi, spargete la voce, dovete far venire, lo so, però insomma anche i prossimi giorni, se no poi dicono il cinema è romanocentrico, certo, quelli là ci vanno al cinema. Poi,
Beh, anche i triestini si difendono, insomma, non c'è male.
No, poi appunto qua c'è una grande tradizione, quindi insomma. Vabbè dai, se ne vogliono andare, vogliono vedere il film, quelli che sono arrivati dopo. Su.
C'è Chiara.
Io volevo solo chiedere se c'è già qualche altro progetto per cinema o televisione.
No, nel senso no, c'è qualcosa, ma è davvero ancora troppo agli inizi per parlarne. Io la televisione la rifarei subito, perché come ho detto non...
No, che poi posso, magari sì, non è scontato che uno sappia. Certo. Antonello Grimaldi è stato uno dei registi di Distretto di Polizia, di due serie di Distretto di Polizia.
Le migliori, la 2 e la 6.
Le migliori, la 2 e la 6.
Ho ucciso Ricky Memphis. Voi che avete pianto quando sono stato io.
E molte altre cose, ma questo ecco, per far capire anche tra l'altro, film, serie, sia per il, come diciamo prima, televisione e cinema, di generi molto, molto diversi, quindi penso che per questo sia stato interessante anche per te.
Sì, sì, no, assolutamente, ma appunto avendo quell'approccio, naturalmente mi deve piacere la storia, il progetto, le cose, Distretto è una delle cose migliori, insomma, soprattutto adesso, infatti un po' meno perché c'erano attori straordinari come Memphis e Tirabassi, per cui insomma era bello farlo per quello. Il 2 era quello con Isabella Ferrari, che infatti lì abbiamo cominciato così. Però per dire, ho fatto anche Le stagioni del cuore, forse qualcuno ha visto, con Alessandro Gassman e Anna Valle, anche quello era interessante perché comunque era una storia d'Italia dal 40 al 74, per cui mi permetteva di raccontare anche il 68 in qualche modo, eccetera. Quindi il progetto mi deve piacere, mi deve interessare comunque per qualche cosa. E poi a quel punto va bene, insomma. Poi a differenza di
ho scoperto tanti miei colleghi, tipo l'amico nostro Giuseppe Piccioni, io mi diverto sul set, cioè gli altri soffrono tanto sul set. In realtà, fra preparazione, set, montaggio, io preferisco il set, per cui anche una serie di 9 mesi, ma meglio, che uno va lì ogni mattina, se deve inventare qualcosa, meglio. Per cui so di essere un po' anomalo in Italia, però insomma mi piace così.
Grazie. Se non ci sono altre domande.
Ecco, c'è un'altra domanda.
Sì, un'ultima curiosità a proposito di anomalie. C'è una scena del film della quale si è parlato parecchio.
È proprio l'ultima. Ce la scampavamo stavolta.
Devo, mi tocca. Volevo chiedere, è un po' particolare proprio perché non c'è un avvicinamento a questa scena, è proprio in qualche modo staccata, segna una svolta, una scena comunque importante, però arriva così, di colpo, volevo indagare.
No, è vero, anche quella è una scelta precisa prima degli sceneggiatori. Nel senso che loro avevano il terrore che potesse passare per una scena d'amore. Quella è una scena di sesso e basta. Allora, se più la preparavi, e più poteva diventare una scena d'amore. Io ero d'accordo su questo, tant'è vero che se avete notato non c'è la musica. Perché ce l'abbiamo anche provata, Bonvino l'ha scritto, l'abbiamo messa e ci ridiventava una scena romantica che sembrava era... invece no, quella, a parte che alcuni segnali minimi ci sono, perché alla cena lei scopre che la villa è accanto alla sua, poi arriva il messaggino, la figlia gli chiede è la zia, no, non è la zia, poi lui manda un messaggino con scritto ti aspetto e lei arriva. Per cui dei piccolissimi segnali ce li abbiamo messi, però volevamo davvero che arrivasse un po' come un pugno in faccia, proprio perché deve essere una scena solo di sesso, liberatoria per entrambi, perché per lui è in qualche modo la fine del lutto, infatti la scena subito dopo è quella al mare con quelli che fanno surf e poi... E anche per lei, perché comunque insomma il fatto che lui gli abbia confermato che quello era il marito comunque la spinge a buttare la fede, a cambiare vita, e allora era un po' come un ringraziamento reciproco che però non doveva far pensare magari a un futuro che loro si potessero rincontrare. E allora se era troppo preparata, o ti dico anche solo con la musica, diventava esattamente quello. Allora abbiamo rischiato un po', perché è vero che molti ce lo dicono che arriva troppo così, e però abbiamo preferito questo a farla diventare un'altra cosa.
Un'ultima domanda? No.
Bene, allora grazie di essere venuto a Trieste, la prima volta
a Trieste.